Ringrazio la dottoressa Bedina. Non so se si sente il microfono o no. Sì, ringrazio la dottoressa Bedina anche perché insomma ha messo molta carne al fuoco ed è stata costretta a un tour de force. Intanto che ci preparano per la presentazione successiva del professor Piga, però volevo raccogliere un elemento che anche come mondo delle centrali di committenza potrebbe essere di interesse su una serie di temi sollevati dalla dottoressa Bedina che riguarda il tema del fast procurement. Credo che discorsi importanti si potrebbero fare per portare a sistema e quindi diffondere all'interno della pubblica amministrazione soluzioni che magari in appalti precommerciali siano stati oggetto di prototipazione o definizione di specifiche tecniche. Il fast procurement credo sia un tema importante da affrontare anche nell'ambito delle attività delle centrali di committenza. Una piccola battuta e poi passo la parola al professor Piga. La dottoressa Bedin parlava di copia e incolla dei bandi, che è un problema. Certo che quando al copia e incolla dei bandi si aggiunge il copia e incolla delle offerte, il problema poi diventa veramente disastroso. Con questa battuta passo la parola al professor Piga che ci parlerà di sfide.
Grazie, buongiorno. È un piacere essere qua, grazie di questo invito. È bello anche rivedere tanti amici. A me non piacciono molto le parole in inglese, ma visto che usiamo tanto questa parola smart, allora adeguiamoci e vi ho messo un titolo per cercare di capire se a queste sfide che ci pone il public procurement, di cui tanto avete sentito parlare oggi, noi possiamo rispondere in maniera giusta e ambiziosa. La prima domanda ovviamente a cui rispondere ma ci potremmo fermare qui, la via è segnata e perché lo dico? Lo dico perché voi sapete benissimo le direttive europee adesso sono un dato di fatto, sono state approvate dal Parlamento europeo, se mi chiedete personalmente un'opinione quanto poco rilevante abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, visto che poi una direttiva europea ce la dobbiamo tenere per un bel po' di anni, sperando che come minimo gli inglesi hanno l'obiettivo di farla diventare legge nel 2014, speriamo di non fare come la direttiva europea del 2004 e di arrivare almeno per il 2016 a recepirla anche noi. Però la mia risposta è assolutamente no. Ci sono una serie di cose estremamente importanti che vorrei condividere con voi, su cui secondo me bisogna ragionare per fare un public procurement, una politica degli appalti pubblici intelligenti. Ho voluto dividere queste idee in tre grandi filoni, uno che chiamo del breve termine e che ha a che vedere proprio con, visto che dobbiamo parlare di parola intelligente, con un recepimento intelligente, vi farò notare con una sola slide che ci sono alcune questioni delicate che vanno affrontate. Devo dire che è già una bella notizia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già cominciato a riunire tutti gli attori rilevanti, cosa molto diversa da quanto si è fatto nel 2004, in particolare il mondo delle imprese, per capire come meglio recepire. Poi speriamo che ci sia una cabina di regia, come avrò modo poi di chiudere argomentando. Poi c'è una questione che io chiamo di medio termine, breve termine, medio termine, lungo termine. Per noi economisti vuol dire non che bisogna parlarne tra un po', bisogna parlarne adesso, pensando ovviamente che l'impatto potrà essere un po' più avanti nel tempo. E ci sono una serie di urgenze nel Paese e la domanda chiave è: a queste urgenze che ha il Paese, una politica degli appalti pubblici intelligenti può dare una mano? E per chi mi conosce la risposta è altro che sì, forse probabilmente solo con una politica degli appalti pubblici che veniamo incontro a queste emergenze. Un po' più piccolo, nel lungo termine, non è tanto questione di intelligenza, avrò modo di argomentare che ci sono una serie di cose non più rinviabili, che non vanno gestite con intelligenza ma con coraggio, visione e cambiamento. Sul recepimento, voi sapete che le problematiche del recepimento sono duplici: da un lato c'è proprio da portare la norma dentro la nostra normativa e legge ordinaria, ma soprattutto con questa direttiva, anche perché c'è stato un negoziato abbastanza complesso, si è deciso di lasciare agli Stati membri un sufficiente grado di discrezionalità su una serie di questioni, dicendo: guarda Stato membro, Sei tu che decidi se questa cosa la vuoi recepire o meno. Il che, tra l'altro, a qualcuno fa storcere il naso, perché si dice, ma se vogliamo un mercato unico, poi abbiamo 28 diverse direttive, è vero, ma in parte può darsi che questo ci dia la possibilità poi di misurare l'efficacia, no, di misure alternative. Però, se uno guarda a queste norme, su cui, ripeto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri meritoriamente sta valutando cosa fare, cioè quelle lo facciamo, le recepiamo o non le recepiamo, essendo noi non obbligati a farlo, beh, sono norme che tradiscono un qualche, io la chiamo schizofrenia. Voi sapete che la grande questione negli appalti pubblici è la questione che c'è da sempre, dai tempi della Repubblica, di Platone, tra Socrate e Glaucone: mi fido della natura umana, non mi fido. Ecco, questo dibattito sul mi fido o non mi fido lo ritroviamo sempre nel mondo degli appalti pubblici. Gliela do la discrezionalità, mi fido perché con la discrezionalità arriva anche la professionalità e la qualità, o non mi fido e allora controllo tutto dall'alto. Ecco, questo un po' si vede in questa serie di tematiche. Allora, questa, prima c'è una serie di tematiche che io chiamo figlie di un'ansia di far controllare tutto dall'alto e non lasciare in mano al singolo procurer, e vedo tantissimi rischi. Per esempio, c'è la possibilità per il legislatore di dire su certi tipi di appalti sarai obbligato a fare dei lotti, se la recepiamo quella cosa. Terrificante. Immaginate voi levare qualsiasi possibilità alla persona che conosce il mercato di decidere come frazionare, se frazionare, come domandare. Poi c'è un'altra questione importante, che è quella se demandare gli appalti pubblici a una centralizzazione che viene decisa per legge. E anche questo, come avrò modo di argomentare, malgrado abbia la più alta stima della Consip, dove ho lavorato per tanti anni, mi terrorizza, perché come voi sapete se uno degli obiettivi degli appalti pubblici è comprare bene, un altro degli obiettivi degli appalti pubblici, praticamente nel 95% dei paesi del mondo, è quello da chi comprare, e in particolare cercare di far crescere le piccole imprese facendole partecipare agli appalti pubblici, uno dei rischi di una centralizzazione miope imposta dall'alto è quella di andare a scapito delle piccole imprese. C'è tutta un'altra, c'è una possibilità di obbligare a fare cataloghi elettronici sopra soglia obbligatori, altro problema non da poco. C'è un'altra possibilità di, per certi tipi di appalti, dire all'acquirente pubblico: no, guarda, se tu vuoi fare la gara a solo prezzo non la puoi fare, devi metterci per forza la qualità. Ecco, io spero che tutto questo in Europa, in Italia, non venga adottato. Spero che si lasci su tutte queste tematiche una serie di discrezionalità importanti, anche per sperimentare. Poi però ci sono tutta una serie di discrezionalità che possono essere lasciate date se lo Stato membro decide. Per esempio, lo Stato membro potrebbe decidere che per motivi di urgenza o per altri motivi si possa normare la possibilità di fare procedure negoziate senza pubblicità. Si può decidere, per esempio, di dare alla stazione appaltante e non più allo Stato membro la possibilità di decidere se c'è un cartello di sospendere la gara. E devo dire che anche questo tipo di discrezionalità mi terrorizzano alquanto, perché sono delle discrezionalità che presumono, sì, io non ho nulla contro le discrezionalità, ma vorrei che fossero accompagnate, a quel punto mi sentirei rassicurato, da, per esempio, per le procedure negoziate senza pubblicità, da una garanzia di aver fatto una politica forte all'interno delle stazioni appaltanti sulla competenza, o per esempio, come avrò modo di argomentare, come si fanno a trovare i cartelli se non si hanno dati. Questo quindi è un momento importante, ci porterà via tutto l'anno prossimo, bisogna gestirlo bene. Io spero che il governo voglia porci una grande attenzione. E poi ci sono le emergenze. Io non vedo altra emergenza nel paese che quello della recessione in questo momento. Credo che anche il governo la percepisca in maniera molto chiara dopo gli ultimi dati che sono usciti. La recessione è un'emergenza per tanti motivi. Nel caso di specie per il nostro convegno è un'emergenza perché ammazza le piccole imprese. Voi sapete che le grandi imprese nelle tempeste perfette sono quelle grandi incrociatori, no? Che vanno sul mare con la tempesta, sballonzolano un po' ma poi resistono. Le piccole imprese sono quei bellissimi sogni, sono quei gozzi, no? Che vanno sul mare e poi finiscono la tempesta perfetta per sparire per sempre. Che stiamo facendo con gli appalti pubblici per le piccole imprese? Io questa domanda me la pongo da 2 anni, certo me la sono posta con ancora maggiore enfasi quando ho letto sul Corriere della Sera, dopo lo scandalo Expo, della lettera che il presidente dell'ANCE aveva mandato ai vertici di Expo nel 2012 per chiedergli: scusate, ma su quell'appalto come mai avete chiesto delle soglie di fatturato 5 volte superiori a quelle necessarie per fare questo appalto? Il che mi fa pensare che ovviamente in questo Paese ancora una direttiva chiara su come, soprattutto in questo momento, tutelare le piccole imprese non c'è. Devo dire che ho letto con grande, grande gioia, forse per i pragmatici britannici, in un contesto in cui, voi sapete, gli Stati Uniti, come accennava un po' la dottoressa Bedin, riserva il 25% degli appalti pubblici alle piccole imprese in nome della concorrenza, e questo è vietato in Europa, sempre in nome della concorrenza, una strana situazione. Finalmente il Regno Unito ha comunicato che ha anch'esso un obiettivo non obbligatorio, come quello degli Stati Uniti, di raggiungere il 25% degli appalti, non dei subappalti, degli appalti. Subappalti sono questo, no? Voi lo sapete, che viene fatto alla piccola impresa. Gli appalti sono il 25%, interessante, tra l'altro interessante anche che il Regno Unito indichi alcuni modi. Uno, per esempio, è quello dell'anti-Expo, di abbassare drasticamente, una cosa che tra l'altro Consip fece tanti anni fa, le soglie di fatturato. Poi certo c'è questa fissazione del lotti, dell'idea che c'ha anche la Commissione Europea, che con più lotti si aiutano le piccole imprese a vincere le gare. Scordatevelo, con più lotti si aiutano le grandi imprese a fare meglio cartello, quindi non c'è nessuna possibilità che il numero di lotti, fate quanti lotti vi pare, sono sempre troppo grandi per le piccole imprese. Ecco, su questo sarebbe il caso che, come il Regno Unito si è dato una mossa, anche il nostro governo se la dia. Certo, la recessione è anche una questione, Renzi se ne sta accorgendo credo rapidamente, di spendere e spendere bene. La spending review dovrebbe essere fatta proprio per trovare quelle risorse per poi fare spese intelligenti che servono in un momento in cui non c'è domanda privata e la domanda pubblica diventa rilevantissima. Piccolo problema: come si fanno a trovare gli sprechi? Noi poi continuiamo a parlare di e-procurement parlando delle gare online. A me piacerebbe che si cominciasse a parlare di e-procurement come finalmente di un paese normale che ha sul tavolo del suo primo ministro la disponibilità in tempo reale di chi compra cosa, quando, in ogni secondo, così che il primo ministro può spingere un bottoncino come si fa in Corea, come si fa in Messico, paesi in cui non mi sembra che noi dobbiamo imparare nulla, che però in questo caso sì, così che il primo ministro può in tempo reale spingere il bottoncino e dire: no, fermatevi, io devo controllare perché tu stai comprando a un prezzo più alto o a volte a un prezzo più basso. La questione vera del paese non è centralizzare gli appalti, la questione vera è centralizzare i dati. Sarebbe stupendo se, per esempio, presso Consip tutte le stazioni appaltanti italiane facessero le loro gare tenendo conto delle loro esigenze, però visionate da un unico attore che in tempo reale vede la questione. E poi c'è l'altra questione: come si fa a fare spending, come si fa a fare, l'abbiamo sentito tantissimo oggi, come si fa a fare spending review senza una politica delle competenze? Io non ho idea, l'Unione Europea sono 15 anni che dice che ci vuole il patentino, non ha fatto nulla l'Unione Europea al riguardo, non hanno fatto nulla al riguardo i governi. Certo è che in questo caso una cosa che mi sembra importante, quello che io chiamerei un minimo comune denominatore, È ovvio che sono troppe 32.000 le stazioni appaltanti. È ovvio anche che però una stazione appaltante è terrorizzante per il paese. Quello di cui abbiamo bisogno probabilmente è di meno stazioni appaltanti, però sempre vicine al territorio, immaginatene un centinaio, e con un centinaio potete fare un lavoro molto importante, anche più semplice, su dati e su competenze. Molto più semplice. Quindi questo sarebbe, secondo me, il primo passo da fare. Poche stazioni appaltanti, non troppo poche, estremamente competenti, tutte connesse in termini di capacità di vedere i loro dati. Vado a chiudere perché rimane un problema importante, di cui poi si parla poco, ma i dati ce li abbiamo, ormai sono anni che i nostri ricercatori tirano fuori dati e che quelle famose bottiglie che si comprano a prezzi diversi, microfoni che si comprano a prezzi diversi, ausili per disabili che si comprano a prezzi diversi, lo abbiamo la quantità totale che si potrebbe ridurre a parità di acquisti, di domanda pubblica, senza quindi incidere sulla disoccupazione. E sono risorse fondamentali perché poi a quel punto ci puoi fare, no? Ci puoi abbattere le tasse se vuoi, oppure se vuoi ci puoi fare domanda pubblica vera, no? Sono il 3% di PIL, sono effettivamente quei 50 miliardi li ha usati addirittura anche Saccomanni. La questione chiave che il Paese si deve porre una volta per tutte è: da dove vengono questi 50 miliardi di spreco? E li sappiamo, le quattro fonti degli sprechi le conosciamo benissimo, forse non ne parliamo abbastanza. Hanno quattro nomi, si chiamano collusione tra imprese, corruzione tra imprese e stazioni appaltanti, mafia, che non ho bisogno di aggiungere nulla, e incompetenza. Ora, queste quattro malattie ataviche di qualsiasi paese, ma adesso mi interessa parlare del mio paese, hanno una caratteristica: sono tutte molto difficili da combattere, alcune di più, altre di meno. Molte di queste sono dei fenomeni culturali e quindi sono difficili da combattere andandogli addosso, no? A testa bassa. Però hanno anche una caratteristica particolare: si muovono un po' come il gatto e la volpe. Molto spesso tendono a camminare insieme, sono inseparabili. E si rafforzano a vicenda: quando è forte uno è forte l'altro, quando è debole uno è debole l'altro. E tra l'altro, ultimo punto importante, tutti questi quattro fenomeni tipicamente, con ovvie eccezioni, tendono a far fuori quelli che chiamiamo i pinocchi, gli ingenui, che sono forse il germoglio più vibrante di cui vi parlavo prima, le piccole imprese. Solo un esempio, la stazione appaltante incompetente, come si dice sempre, compra IBM indipendentemente da, perché sta tranquilla, è una grande impresa, la piccola impresa, la stazione appaltante incompetente, giustamente non si fida, non la conosce e quindi no, si perde un'occasione per farla lavorare. Abbiamo evidenza che nei cartelli le piccole imprese non ci sono, abbiamo evidenza che la corruzione sistemica è passa, l'abbiamo visto con Expo e così via. Allora, eccole qua, i tre triangoli. Volevo solo farvi vedere come si legano insieme. Là dove la collusione, la mafia sono forti, è ovvio che la corruzione diventa più forte. Dove c'è la collusione ci sono più profitti e quindi ci sono più soldi per dare mazzette. E per di più, io stazione appaltante, se so che c'è un cartello là fuori per cui mi corrompo, sto più tranquillo, no? Perché so che non ci sono terze parti che mi denunceranno, siamo tutti d'accordo, il cartello è completo. Là dove la corruzione è forte, allora diventa molto più forte il cartello, diventa molto più forte la mafia. Provate a essere un'impresa che vuole defezionare sapendo che la stazione appaltante è corrotta. Io cerco di fare un'offerta a un prezzo più basso del cartello. Cosa fa la stazione appaltante? Prende il telefono, chiama il cartello, dice: guarda, qua c'è un cretino che ha fatto il prezzo troppo basso, dobbiamo abbassare immediatamente il prezzo cambiando la busta. E ovviamente quando c'è corruzione, cartelli e mafia sono più profittevoli. Perché? Perché molto spesso quando sei corrotto, quando scrivi l'appalto, non scrivi quello di cui ha bisogno, non chiedi al mercato quello di cui ha bisogno la società, chiedi al mercato quello che ti vuole vendere il cartello stesso, quindi probabilmente le cose più usate, le cose più vecchie, le cose di cui si deve sbarazzare in magazzino facendo più profitti. Corruzione e incompetenza, lo sapete benissimo perché sono gatto e volpe. Se c'è forte corruzione, spiegatemi voi perché io devo passare del tempo a formarmi, a diventare competente se mi fanno dare tante promozioni e mazzette con l'ambiente circostante. E l'incompetenza, ovviamente, grazie all'incompetenza è molto più facile far passare la corruzione. Questa è la grande battaglia di lungo termine da fare nel mondo degli appalti pubblici, lo sappiamo benissimo, non è una battaglia solo italica, c'è in tanti paesi, certamente il nostro paese è una battaglia rilevante. Vado a chiudere quindi dicendovi che, riassumendo, qui non ci vuole intelligenza, perché tutte queste cose che vi ho detto sono di una banalità estrema e le conosciamo tutte. Ci vuole coraggio, ci vuole visione e ci vuole cambiamento. Tra l'altro devo dire che non mi dispiacciono le prime pagine dei giornali di questa mattina quanto a certe battaglie. Prima battaglia, la battaglia delle competenze e delle carriere. E intendo per carriera la carriera del buyer pubblico, come per il magistrato, come per il diplomatico, niente rotazione. Se sei bravo, e quindi che vuol dire che sono anche capace di trovare degli indicatori di performance interni, non basati sugli input ma basati sugli output, tu vieni promosso e ti do una marea di soldi e sei una persona estremamente rispettata all'interno della pubblica amministrazione, un po' come c'è nel settore privato. C'è una battaglia dei dati di cui vi ho parlato. Ecco, su una cosa io sono molto perplesso: io i dati al pubblico non li voglio dare. Per me i dati devono essere usati all'interno delle stazioni appaltanti per misurare il loro miglioramento interno. La mattina che io do in bocca ai giornali o a chiunque sul sito internet che una stazione appaltante ha comprato a un prezzo più alto e un'altra stazione appaltante ha comprato lo stesso bene a un prezzo più basso, sai che succede? Succede che la stazione appaltante che ha comprato a un prezzo più alto viene messa su tutte le pagine dei primi giornali dicendo: guardate quanto è pessimo quella stazione appaltante, e magari, come noi ben sappiamo, è la più brava di tutte perché ha preteso qualità, l'ha ottenuta, mentre quello che ha preso a prezzo più basso ha fatto l'accordo prima corrotto per farsi vendere qualcosa di pessima qualità e spartirsi la mazzetta. Queste cose non possono essere messe fuori, perché insieme all'acqua sporca, anzi magari senza nemmeno acqua sporca, buttano fuori dalla finestra il bambino. Però quei dati ne abbiamo bisogno e quei dati non li abbiamo. C'è la battaglia dei controlli, Cantone è stato chiarissimo. L'autorità anticorruzione di Hong Kong ha 1200 dipendenti. 600 di questi dipendenti girano armati. L'autorità anticorruzione italiana ha 12 dipendenti, io ne conosco 6, sono miei studenti di giurisprudenza ed economia. Pensate voi cosa fanno se prendono una pistola in mano, si sparano sui piedi. E questo Cantone l'ha detto: io non vado a Milano a fare gite. Tra l'altro, mandare un presidente dell'autorità anticorruzione a Milano è come mandare Visco a Siena a controllare il Monte dei Paschi di Siena. Visco deve stare a Roma a gestire la politica della vigilanza e mandare dei bravi ispettori. Se si manda Cantone a Milano è perché non si può mandare i miei studenti, giustamente, ma a quel punto no. Però io vedo, ripeto, sulle prime pagine dei giornali oggi delle belle notizie, quindi non mi lamento. E poi c'è una battaglia importantissima. 22 ispezioni in 22 anni. Questo è il record, per ammissione stessa dell'antitrust, sui cartelli negli appalti pubblici. Oggi l'antitrust chiede ovviamente più risorse. Perché è importante darne una marea all'antitrust? Perché le stazioni appaltanti non possono fare niente e non vogliono giustamente fare niente sui cartelli. E vi dico in 30 secondi perché. I cartelli funzionano così: tu vai in Lombardia, io vado in Sicilia. La stazione appaltante lombarda non vede che l'altra azienda va in Sicilia, quindi non può vedere il cartello. Un altro modo in cui i cartelli funzionano è: oggi vai tu, tra un anno vado io. Oggi ti vedo, non posso aspettare un anno per vederlo, questo non lo posso fare. Terza cosa, la stazione appaltante non sta lì per trovare cartelli, la stazione appaltante sta lì per fare una missione importantissima, che è quella di dare a cittadini e imprese servizi, beni, infrastrutture. Se gli si dice: stazione appaltante, guarda che tu devi telefonare all'antitrust se vedi un cartello, quella si terrorizza perché sa che il rischio è che l'antitrust la blocca nella sua missione principale, cioè quella di fornire. Allora questa è una battaglia che deve fare l'antitrust insieme a dati e risorse. E poi c'è una battaglia importantissima di cui vi parlavamo, che non deve andare a scapito delle piccole imprese, che è quella della battaglia della riorganizzazione territoriale. Aggiungo nella battaglia delle competenze tutte le cose importantissime di cui ha parlato la dottoressa Bedin sulla capacità con le competenze di generare innovazione e quindi creare aziende che poi nel settore privato sono più capaci di competere grazie alla domanda pubblica. Allora io mi domando, io ho sentito tantissime presentazioni qua, molto belle, dei case studies importanti. Io mi chiedo, quei case studies importanti che abbiamo sentito, come si sono generati? È venuto qualcuno dall'alto a dire questa è la direzione dove dobbiamo andare? O è stato lasciato ai singoli casi individuali di un ministero piuttosto che di un istituto? Io non lo so, non lo voglio sapere. La mia impressione è che tutto quello che c'è in questa slide richiede un action plan nazionale, una chiarissima direzione di dove vogliamo andare, come lo vogliamo fare, con che risorse. E tutto questo è, a mio avviso, fondamentale per il Paese. Quindi io vi lascio dicendo, io ci ho sempre creduto, continuo a crederci, il punto interrogativo è d'obbligo. È bellissimo però vedere in riunioni come queste, e come è sempre stato bello vederlo all'interno di Consip, che il materiale umano, il materiale intellettuale, e tra l'altro quando andiamo all'estero questi case studies sono 30 volte meglio dei case studies di altri paesi, quindi siamo potenzialmente molto superiori. Quello che ci manca, come al solito, è la capacità di fare anche, soprattutto sul procurement pubblico sistema, politica industriale, politica economica, ma a mio avviso è veramente giunto il tempo, perché l'emergenza è talmente importante e la sfida è così fondamentale per il nostro Paese che non è più possibile differirla. Grazie mille.